ad alta voce. Elio De Capitani legge Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli.
23esima puntata.
Anche il giovane Dagobert von Donnersberg aveva manie. Non solo Hendrik poteva permettersi di averne. Öfgen aveva conosciuto il conte in casa della Lindenthal, che amava circondarsi di aristocratici. Dagobert, che era tanto carino quanto povero, tanto sciocco quanto viziato, venne subito invitato a Hendrik Hall. La signorina Josi gli fece la proposta di uscire insieme a cavallo. Hendrik esercitava troppo poco i cavalli. Il suo tempo era prezioso e del resto cavalcare non gli piaceva affatto. Aveva imparato a cavalcare solo per girare alcune riprese cinematografiche e sapeva di star male in sella. In realtà teneva quelle bestie solo perché facevano bella figura nelle fotografie delle riviste. In fondo non arrivava nemmeno a confessarlo a se stesso, ma del tutto segretamente i cavalli, come il piccolo Böck, costituivano forse una vendetta disperata e tardiva nei confronti di Barbara, che lo aveva tanto spesso irritato con quelle cavalcate mattutine. Barbara però era lontana, ignorava che lui possedesse dei cavalli, si occupava a Parigi degli esuli politici e della piccola aggressiva rivista per cui cercava di reperire abbonati nei Balcani e in Sud America, in Scandinavia e nell'Estremo Oriente. La signorina Josi e Dagobert cavalcavano per la campagna. Il giovane conte si innamorò un poco della simpatica ragazza, poiché sembrava che per lei fosse importante e si fidanzò persino. Non per questo, però, cessò di andare a caccia di signore che potessero sborsare più soldi per il suo titolo. Per il momento non aveva fretta di lasciare la piccola Öfgen e non riteneva prudente contrariare una famiglia che godeva di relazioni personali con il presidente dei ministri. Del resto, a Hendrik Hall, Dagobert si divertiva molto. L'intendente cercava di impostare la casa secondo lo stile inglese. La signora Bella ordinava whisky e marmellate da Londra. Si scialava in toast, si sedeva volentieri davanti al caminetto, si giocava a tennis o a croquet in giardino. E la domenica, se il signore della casa non doveva recitare, gli ospiti si ritrovavano già per il lunch e indugiavano fino a notte inoltrata. Dopo cena si danzava nell'atrio. Hendrik indossava lo smoking, sostenendo di sentirsi meglio la sera così vestito. Anche Jose e Nicoletta si facevano belle. A volte la piccola comunità si abbandonava a capricci folli. Venivano effettuate ancora nel tardo pomeriggio puntate ad Amburgo con 3 automobili per andare a passeggiare a St. Pauli. «Di auto qui ce ne sono a sufficienza», constatava il conte Donnersberg con una piccola sfumatura di amarezza. A volte si arrabbiava al pensiero che un commediante nuotasse nell'oro mentre lui, l'aristocratico, aveva le tasche vuote. L'intendente possedeva 3 automobili grandi e diverse piccole. La più bella, una gigantesca Mercedes con una scintillante carrozzeria argentata, era un regalo del signor presidente dei ministri. Il grande mecenate era stato così premuroso da far portare a Grunewald quel sontuoso veicolo quando Hendrik aveva occupato la nuova dimora. L'intendente non dava volentieri e solo raramente grandi ricevimenti, ma gli piaceva raccogliere liberamente qualche ospite a Hendrik Hall. Nicoletta era parte integrante della famiglia. Compariva a pranzo senza essere stata invitata, consigliava Hendrik in faccende di lavoro e per il fine settimana arrivava con una valigia. Era un bagaglio un po' voluminoso, davvero troppo voluminoso, per contenere solo un pigiama, un vestito da sera e un piumino per la cipria. Josi, torturata dalla curiosità, andò a cercare che cosa vi fosse ancora nascosto. Con sorpresa, scoprì un paio di stivali alti di pelle laccata rosso vivo. Nicoletta era in procinto di divorziare da Theophil Marder. «Sono di nuovo un'attrice, gli scriveva. Ti amo sempre, ti venererò per tutta la mia vita, ma sono felice di poter lavorare ancora. La nostra nuova Germania è piena di movimento. C'è una tale volontà entusiastica di lavorare che non ti puoi immaginare neanche lontanamente nella tua solitudine. Uno dei primi provvedimenti presi dall'intendente Öfgen era stato quello di ingaggiare Nicoletta al Teatro di Stato. Non aveva più ottenuto un successo paragonabile al trionfo di Amburgo. Piano piano però perdette la sua rigidezza. La sua voce e i suoi movimenti presero ad animarsi e addolcirsi. «Vedrai, imparerai di nuovo a far teatro», le prometteva Hendrik. «A essere sinceri, non ti si sarebbe dovuta più accettare in nessuna scena, pazza che sei. Quello che hai fatto allora ad Amburgo è stato un crimine. Non dico nei riguardi di Kröge, ma nei tuoi riguardi». Del resto, per quanto maldestra Nicoletta potesse essere come attrice, sarebbe stata trattata in ogni caso dalla stampa e dai colleghi con il massimo rispetto perché passava per l'amica dell'intendente. Si sapeva che aveva influenza sul grand'uomo. In circostanze significative si mostrava al suo fianco. Nella risuonante corazza del suo metallico abbigliamento serale lo accompagnava al ballo della stampa. Che coppia, Hendrik e Nicoletta, tutte e due seducenti in modo inquietante, due pericolose e sinistramente affascinanti divinità degli inferi. Fu il poeta Benjamin Pelz ad avere l'idea di chiamarli Oberon e Titania. «Conducete la danza voi, maestà sotterranee», si estasiava il lirico, per cui la dittatura del fascismo razzista significava una specie di sanguinario e fantastico sogno di una notte di mezza estate. Ci ammagliate con il vostro sorriso e il vostro sguardo misterioso, come ci affidiamo volentieri a voi. Ci conducete sottoterra, nello strato più profondo, nella caverna magica, dove il sangue cola dai muri mormorando, dove i combattenti si accoppiano, gli amanti si uccidono, dove amore, morte e sangue si mescolano in comunione orgiastica. Questo era il ritornello neotedesco nella forma più raffinata e pretenziosa. Il poeta Benjamin Pelz padroneggiava lo stile. Un tempo era stato estraneo al mondo, ora si faceva sempre più socievole e disinvolto. Si abituò presto al gran mondo. Il suo modernissimo amore per la maggiore profondità, la caverna magica e il dolce profumo della decomposizione gli garantivano l'accesso ai circoli più esclusivi. In qualità di vicepresidente, dirigeva gli affari dell'Accademia Poetica, il cui primo presidente, César von Muck, era attualmente indaffarato nella missione di pastor d'anime all'estero. A Hendrik Hall, Benjamin era un ospite ben visto, insieme con il signor Müller Andrea, con il dottor Hirig e con Pierre Larue faceva parte degli abituali visitatori della villa di Grünewald. Tutti i cavalieri consideravano un onore e un piacere il poter baciare la mano alla distinta signora Bella e il poter confermare alla signorina Iosi che era affascinante. Pierre Larue flirtava un poco con il piccolo Böck, cosa tollerata con indulgenza. Erano ore particolarmente piacevoli, quelle in cui il caratterista Joachim interveniva con la moglie spassosa, ordinava fiumi di birra, conferiva alla propria maschera le pieghe più espressive e non si stancava di ripetere ad alta voce «Bambini miei, dite quello che volete, che nessun luogo al mondo era bello come Grünewald». A volte trascinava qualcuno in un angolo per garantirgli con la mano sul cuore che tutto è a posto. Qualche giorno fa ho dovuto di nuovo far portare dentro uno che aveva detto il contrario, spiegava il caratterista, e gli occhi gli si facevano ancora più piccoli e perfidi. A volte si faceva vedere Angelica Siebert, che ora aveva un altro nome perché aveva sposato il suo regista cinematografico. Il giovane marito era un bell'uomo. Insieme con un'abbondante capigliatura castana, esibiva profondi occhi azzurri, grandi e seri. Unico in quella società piuttosto degenerata, rassomigliava all'immagine che un cuore semplice si fa dell'eroe tedesco, del giovane cavaliere senza macchia e senza paura, ma proprio lui, sorprendentemente, rivelava una qualche tendenza all'opposizione. Spirito candido, eppure riflessivo, non si trovava da lungo tempo d'accordo con quanto accadeva in Germania. All'inizio era stato entusiasta dei nazisti. Tanto maggiore risultava ora la sua delusione. Con domande serie, insistenti, si rivolgeva a Höfgen, per il cui talento e per le cui capacità artistiche nutriva un'autentica ammirazione. «Lei ha un influsso notevole sui posti più in alto», diceva il giovane. «Non è dunque possibile impedire alcune fra le più orribili atrocità? È suo dovere attirare l'attenzione del presidente dei ministri sulle condizioni di vita nei campi di concentramento». Il volto chiaro e buono del giovane cavaliere senza macchia e senza paura si arrossava per l'ardore mentre parlava. Hendrik però scuoteva la testa, snervato. «Cosa vuole, mio giovane amico?» chiedeva spazientito. «Cosa vuole da me? Devo forse fermare le cascate del Niagara con un ombrello? Pensa che sarebbe un'impresa possibile? E allora?» concluse, insolente, quasi ispirato dalla convinzione di aver davvero confutato le opinioni dell'altro e di averlo conquistato alle proprie. «E allora?» e ostentò il suo sorriso da carogna. A volte l'intendente si divertiva a cambiare completamente tattica. Con una sorta di cinica esuberanza si ritraeva da tutti gli eufemismi e da tutte le scuse, si affrettava il volto pervaso da un rossore vivace e nervoso, che non era però causato dalla vergogna, e scosso dal riso, e gridava ripetutamente, mezzo lamentoso e mezzo trionfale: «Non sono una canaglia! Non sono un inverosimile canaglia!» E il gruppo d'amici si divertiva. Josi batteva persino le mani per il piacere. Solo il giovane cavaliere senza macchie e senza paura assumeva un'espressione severa di riprovazione, mentre Johannes Lehmann, i cui occhi avevano il bagliore grasso dell'olio, sorrideva malinconicamente, e Angelica, triste e angosciata, guardava l'amico per cui aveva versato tante lacrime. Naturalmente Hendrik non parlava della forza delle cascate del Niagara né della sua inverosimile canaglieria in presenza di ospiti che avessero rapporti troppo stretti con il potere o ne facessero addirittura parte. Già in presenza del conte di Donnersberg l'intendente si guardava dall'indulgere a discorsi imprudenti, ma sapeva mescolare la massima accortezza con la più raggiante cordialità quando Lotte Lindenthal gli faceva l'onore di una visita. Accadeva abbastanza spesso che la materna signora, dai capelli biondi come il grano, apparisse a Hendrik Hall per una partita di ping pong o un giro di danza con il padrone di casa. Che festa era allora! Mamma Bella faceva apparecchiare quanto di più raffinato offriva la dispensa. Nicoletta si effondeva in complimenti che sottolineavano con precisione il viola degli occhi della nobile signora. Pierre Larue non si occupava più del piccolo Böck e persino papà Köbes gettava attraverso le fessure della porta un'occhiata alla dama del seno alto che riempiva le sale con quella risata argentina piena di esuberanza fanciullesca. Ma chi scendeva ora dalla gigantesca limousine che si era fermata con il rombo minaccioso di un aereo sotto il portale di Hendrik Hall? Chi spalancava la porta di casa? Chi rumoreggiava sferragliando nell'anticamera? Chi introduceva il ventre enorme, in bilico sulle colonne delle gambe, il petto maestosamente proteso in fuori e abbacinante di decorazioni nel gruppo rispettosamente immobile? Era lui, il ciccione che con la sua spada montava la guardia davanti al trono divino. Veniva a prendere la sua lotte e ad augurare la buonasera al suo Mefisto. La Lindenthal gli saltò al collo. La signora Bella, però, che si sentiva quasi male per la fierezza e l'emozione, disse con voce che sembrava un gemito: «Eccellenza, signor presidente dei ministri, posso farle servire qualcosa? Un piccolo rinfresco? Forse un bicchiere di champagne?» Molte persone si incontravano a Hendrik Hall, attratte dalla fama e dalla cordialità del padrone di casa, dalla cucina raffinata, dalla ricchezza della cantina, dai campi da tennis, dai dischi ben scelti, da tutto il lusso imponente di quel luogo. Alcune persone vi passavano le loro più piacevoli mattine, i loro più piacevoli pomeriggi e le loro più piacevoli serate. Attori e generali, poeti e alti funzionari, giornalisti e diplomatici stranieri, attrici e favorite. Qualcuno però, che prima aveva avuto rapporti molto intimi con Henrik Öfgen, non prendeva parte a questi avvenimenti allegri e festosi. La generalessa non si fece vedere a Henrik Hall. Inutilmente la signora Bella era in attesa del suo biglietto da visita. La vecchia signora aveva dovuto vendere le proprietà e viveva in un piccolo appartamento non distante dal Tiergarten. Perdeva sempre di più il contatto con la società berlinese, in cui aveva pur giocato un ruolo così brillante. «Non mi interessa frequentare case dove sono costretta a incontrare assassini, corruttori, pervertiti o folli», dichiarava orgogliosamente, lasciando cadere con un piccolo rumore l'occhialino con cui aveva fissato l'interlocutore. Forse si aspettava che anche a Henrik Hall si corresse il pericolo di incontrare casi patologici o criminali. Un sospetto non solo infondato, ma anche oltraggioso, perché si rivolgeva contro una casa da cui entravano e uscivano membri del governo. Un'altra persona che si teneva lontana dalle proprietà dell'intendente era Otto Ulrichs. Non fu invitato e, anche se lo fosse stato, difficilmente avrebbe accettato l'invito. Era molto occupato, e occupato in un modo che impegnava fortemente ogni forza fisica come ogni forza psichica. Ulrichs, comunque, stava pian piano rivedendo l'immagine che si era fatta dell'amico Henrik molti anni addietro e che da allora aveva conservato nel cuore con tanta pazienza e tanta fedeltà. Ulrichs era sempre stato un uomo bonario e persino tenero, nonostante tutto il suo slancio rivoluzionario. Nei riguardi di Öfgen aveva avuto una fiducia grande e irremovibile. «Henrik è dei nostri», non si era peritato di ripetere con la voce calda e convincente a chiunque avesse sollevato dei dubbi circa l'affidabilità morale e politica dell'amico. «Henrik è dei nostri», ma ormai l'aveva fatta finita con molte illusioni e fra esse anche con quella concernente Henrik Öfgen. Non si sentiva più bonario né tenero. Il suo sguardo aveva assunto una serietà minacciosa, quasi inappellabile, che prima gli era estranea. Gli occhi avevano perduto la loro franca simpatia. Ora possedevano una forza penetrante, calma e concentrata, che pesava le cose con precisione. Otto Ulrichs mostrava ormai l'espressione intenta all'ascolto, i gesti prudenti e tesi, pronti al balzo o alla fuga, di una persona che si debba costantemente tenere sul chi vive. E sul chi vive doveva realmente stare, in qualsiasi ora della sua giornata difficile e pericolosa. Otto Ulrichs giocava un gioco mortale. Rimase membro del Teatro di Stato, ma solo per seguire il consiglio che Henrik stesso gli aveva impartito, senza magari dargli troppo peso. Utilizzava la propria posizione in un'istituzione ufficiale come una specie di copertura in grado di proteggerlo da una sorveglianza e da un controllo troppo stretti da parte degli agenti della Gestapo. Perlomeno, questa era la sua valutazione e la sua speranza. Forse si sbagliava. Forse era sempre stato controllato ed era stato lasciato in pace solo per un certo periodo da chi si proponeva di saltargli poi addosso meglio e reperire materiale ancora più compromettente in casa sua. Ulrichs non credeva che fossero già alle sue calcagna. I membri della compagnia, che all'inizio lo guardavano con diffidenza, ora lo salutavano con una cordialità cameratesca, era riuscito a conquistarseli con la sua natura virile e semplice, ingenuamente allegra. Aveva preso l'arte della simulazione. La sua volontà ardente, fanatica, orientata verso una meta e pronta a ogni sacrificio, lo aveva reso scaltro. Riusciva persino a scherzare con la Lindenthal. Assicurava di non avere il minimo dubbio sulla purezza del suo sangue al caratterista Joachim. Salutava gli aiutanti di scena con ostentazione, con la formula prescritta Heil, cui seguiva il nome dell'odiato dittatore. Quando il presidente dei ministri sedeva nel suo palco, Ulrichs sosteneva di avere il batticuore per l'eccitazione di poter recitare di fronte al grand'uomo. Il batticuore lo aveva veramente, ma era causato da un brivido in cui si mescolavano trionfo e terrore, perché il macchinista del sipario con cui era in combutta gli aveva sussurrato, quando aveva lasciato il palco dopo la sua scena, qualcosa a proposito di una riunione clandestina, praticamente sotto gli occhi del terribile Ciccione, portatore delle più alte onorificenze, quell'atto rucolo che conosceva gli orrori delle camere di tortura e dei campi di concentramento, si arrischiava a perseverare nell'interminabile lavoro che si era scelto, disgregatore e sovversivo contro il potere. L'esperienza delle atrocità aveva paralizzato le sue forze solo per poco tempo. Nelle prime settimane immediatamente successive al rilascio dall'inferno era rimasto in uno stato di prostrazione. I suoi occhi avevano visto quel che nessun occhio umano vede senza rimanere accecato dallo spettacolo straziante, l'abiezione nuda e cruda, scatenata e organizzata con una pignoleria che faceva rabbrividire, l'assoluta e totale infamia che, mentre martoria uomini indifesi, celebra se stessa, si prende sul serio e si glorifica come un gesto patriottico, come un provvedimento educativo, morale, contro gli elementi distruttivi nemici del popolo, come un servizio giusto e necessario nei confronti della patria ridesta. Non si vorrebbe sentire né saper più niente degli uomini quando li si è conosciuti una volta in quelle condizioni, diceva Ulrichs, ma amava gli uomini e rimaneva nella ferma convinzione che un giorno dagli uomini sarebbe finalmente venuto fuori qualcosa di ragionevole. Superò l'angosciata apatia quando si è stati testimoni di orrori del genere, diceva. Rimane una sola alternativa: uccidersi oppure lavorare con ancora più passione di prima. Era un uomo semplice e coraggioso, i suoi nervi erano solidi, si ristabilirono presto dallo shock. Continuò a lavorare. Non gli fu difficile riallacciare i rapporti con gli ambienti dell'opposizione clandestina. Fra i lavoratori e gli intellettuali, il cui odio per il fascismo era così aperto e così meditato da resistere anche nelle condizioni pericolosissime e, come sembrava, pressoché disperate del momento, aveva più di un amico. Il membro del Teatro di Stato prussiano prendeva parte ad azioni contro il regime. Si trattasse di riunioni segrete, della preparazione e della distribuzione di volantini, giornali o opuscoli vietati o addirittura atti di sabotaggio nelle fabbriche in occasione di celebrazioni della dittatura, trasmissioni radio, rappresentazioni di film. L'attore Otto Ulrichs faceva parte di coloro che avevano un ruolo decisivo nei preparativi e che rischiavano poi la vita per l'esecuzione dei piani. Prendeva davvero sul serio tutte quelle dimostrazioni della resistenza antifascista e valutava come molto alto l'effetto psicologico che esercitavano su un'opinione pubblica intimidita, paralizzata dalla paura. Riusciamo a inquietare i governanti e mostriamo ai milioni di persone che sono rimaste nemiche della dittatura, ma che ora non si azzardano a esprimere la propria opinione, che il desiderio di libertà non si è spento e che può manifestarsi nonostante la vigilanza di un esercito di spie. Così pensava, diceva e scriveva l'attore Ulrichs. Non dimenticava però che le piccole azioni non erano la cosa più importante, ma in realtà appena un mezzo per lo scopo. Lo scopo, il traguardo, la grande speranza rimaneva riunire le forze disperse della resistenza e conciliare gli interessi antagonisti di un'opposizione sociale così divergente nelle ispirazioni, costruire, animare il fronte popolare contro la dittatura. Tutto dipende da questo, riconosceva l'attore Ulrichs. Per questo motivo non cospirava soltanto insieme con i suoi amici di partito, ma con chi condivideva la sua opinione. Ci teneva ancora di più a stabilire collegamenti con i cattolici dell'opposizione, i vecchi socialdemocratici e i repubblicani senza partito. Il comunista incontrò dapprima diffidenza nei circoli liberal-borghesi. La sua capacità di convinzione sincera e focosa, però, riusciva per lo più a vincere le esitazioni. «Ma voi siete altrettanto poco amici della libertà che i nazisti», gli obiettavano i democratici. Rispondeva: «Niente affatto. Noi siamo per la liberazione. Sull'ordine che poi si dovrà costruire si troverà un accordo». «Ma non avete amore per la patria», gli dicevano i repubblicani patriottici. «Voi conoscete solo la classe, che è internazionale». «Se non amassimo la nostra patria», rispondeva, «potremmo odiare tanto quelli che la abiliscono e la corrompono? E metteremmo in gioco ogni giorno la nostra vita per liberarla, la nostra patria?» Nelle prime settimane della sua attività illegale, Ulrichs aveva fatto una volta il tentativo di confidarsi con Hendrik Höfgen, ma l'intendente si fece subito inquieto, nervoso e agitato. «Non voglio saper niente di queste cose», disse precipitosamente. «Non posso saperne niente, mi capisci? Io chiudo tutte e due gli occhi, non vedo quello che fai, ma in nessun caso posso avere a che fare con voi». Dopo essersi assicurato che nessun altro lo ascoltasse, garantì all'amico, con voce ancora smorzata, quanto fosse difficile e penoso simulare così costantemente. «Ma ho scelto questa tattica perché ritengo che sia la più giusta ed efficace», mormorò Hendrik, cercando ancora una volta di ammiccare alla cospirazione. Ma Ulrichs non rispose più. «Non è una tattica piacevole, ma devo continuare ad applicarla. Mi trovo nel mezzo del campo nemico. Mino il suo potere dall'interno». Otto Ulrichs quasi non l'ascoltava più. Forse fu in quell'istante che perse la sua illusione e conobbe veramente Hendrik Höfgen. Con quale maestria simulava l'intendente? In effetti, quella prodezza era degna di un grande attore. Infatti, si sarebbe potuto credere che Hendrik Höfgen, più che di minare il regime nazionalsocialista, si occupasse solo di accaparrarsi denaro, fama e potere. Si sentiva così protetto e sicuro, sotto l'ampia ombra del presidente dei ministri, da mettersi a civettare con il pericolo, sfidando con fare furbesco gli orrori della catastrofe. Una volta, parlando al telefono con un direttore di teatro a Vienna, cui voleva chiedere un attore temporaneamente, disse con voce lamentevole e cantilenante, prolungando malinconicamente le vocali: «Già, mio caro, nel giro di qualche settimana piomberò forse da lei a Vienna. Non so se rimarrò qui più di una quindicina di giorni. La mia salute, mi capisce bene, vero? La mia salute è così terribilmente in pericolo». In effetti, due sole eventualità avrebbero potuto provocare la sua caduta: se il generale dell'aviazione gli avesse tolto i propri favori, oppure se il generale stesso avesse perso il proprio potere. Comunque, il ciccione sembrava conservare al suo Mefisto una fedeltà che era raramente riscontrabile nelle cerchie nazionalsocialiste e che quindi suscitava continuo stupore. Anche la stella del grasso gigante appariva in piena ascesa. L'amico delle esecuzioni capitali e della bionda amorosa acquistava sempre più titoli, sempre più tesori, sempre più influenza nel governo dello Stato. Fino a quando il sole del governo splendeva su di lui, Höfgen non aveva motivo di prendere sul serio le insidie sornione dello zoppo. Il ministro della propaganda non si azzardava ad attaccare apertamente l'intendente. Al contrario, ci teneva a mostrarsi pubblicamente con lui quando se ne offriva l'occasione. Del resto non era alieno da una certa affinità intellettuale con l'attore Höfgen. Se costui era riuscito ad affascinare e a conquistarsi il generale dell'aviazione con la sua diabolica mondanità, con il suo divertente e cinico spirito, poteva benissimo intrattenersi anche con il capo della propaganda, con il vecchio dottore. Non soltanto parlavano entrambi il medesimo dialetto renano, che dava alle loro conversazioni un carattere intimo e cordiale, ma usavano fino all'abuso la stessa terminologia radicale. Anche l'attore Höfgen poteva mettere insieme qualcosa, se proprio era il caso, a proposito di dinamica rivoluzionaria, di sentimento eroico della vita e di un irrazionalismo sanguinario. Così trascorreva qualche oretta di chiacchiere con il suo nemico mortale. La qualcosa non impediva affatto che questi continuasse inesorabilmente a intrigare contro di lui. César von Muck, che era rientrato dalla sua magnifica tournée all'estero, fece tutto il possibile per diffondere voci su una certa negra a cui Hendrik, si diceva, era legato da un rapporto sessuale estremamente perverso e che a Parigi conduceva, a spese di lui, una vita scandalosa e brillante. Con questa signora, così si diceva, Hendrik era solito avere dei rendezvous segreti, non solo per continuare a profanare la razza, ma anche perché si serviva di lei come collegamento con gli oscuri e pericolosissimi ambienti dell'emigrazione, proprio gli ambienti in cui Barbara Bruckner, la donna dalla quale Hendrik aveva divorziato soltanto pro forma, giocava un ruolo preminente. Al teatro di Stato non si parlava d'altro che dell'amante nera dell'intendente. Anche nelle redazioni più importanti e nei circoli che davano tono la si sapeva lunga sulla scura signora che a Parigi sfoggiava tutto lo splendore della grande Babilonia. Possiede 3 scimmie, un giovane leone, 2 pantere adulte e 12 di servi cinesi. Si sosteneva che imbastisse dei complotti con lo Stato Maggiore francese, con il Cremlino, i massoni e l'alta finanza ebrea contro lo Stato nazionalsocialista. La situazione per Öfgen iniziò a farsi difficile. Decise di sposare Nicoletta per far tacere quelle spiacevoli voci. Il presidente dei ministri fu molto contento di questa idea del suo astuto protetto. Fece ammonire severamente tutti coloro che si azzardassero ancora a sospettare dell'intendente. «Chi è contro i miei amici è contro di me», sottolineava minaccioso il ciccione. Chi avesse parlato ancora di una certa negra avrebbe avuto a che fare con la terribile persona del generale dell'aviazione e con la sua polizia segreta. A teatro, sulla tavoletta nera vicino all'ingresso di scena, fu affisso un avviso su cui si leggeva che chiunque avesse ancora provato a esprimere dei sospetti o anche solo ad ascoltarli circa la vita privata o il passato dell'intendente avrebbe commesso un atto di ostilità nei confronti dello Stato. Del resto, tutti tremavano di fronte all'apparato personale di spionaggio di Öfgen. Impossibile mantenere davanti a quell'uomo pericolosamente astuto dei segreti che lo riguardassero. Veniva a sapere tutto grazie a una piccola armata di spie che manteneva. La Gestapo poteva essere gelosa di un sistema così perfettamente organizzato. Lo stesso César von Mucke cominciava a inquietarsi. L'autore della tragedia Tannenberg ritenne persino opportuno fare una visita a Hendrik Hall e chiacchierare un'oretta con il padrone di casa nel più cordiale accento sassone. Nicoletta si unì ai 2 signori, a cui la signora Bella in persona aveva servito uno spuntino leggero e appetitoso, e iniziò improvvisamente a parlare di negri, con voce alta e maliziosa. Il signor von Mucke non fece una piega, quando l'ex signora Marder garantì che tanto lei quanto Hendrik provavano un vero e proprio disgusto di fronte alla gente di colore. Hendrik si sente male quando vede anche solo da lontano un rappresentante di questa sudicia razza, dichiarò Nicoletta, fissando impietosamente César con occhi divertiti e brillanti. Anche il solo odore di quella gente è assolutamente insopportabile, continuò lei in tono di sfida. Sì, sì, approvava il signor von Mucke. È vero, i negri puzzano. Tutti e 3 risero improvvisamente a lungo e di cuore l'intendente, il poeta e l'arguta fanciulla. No, Öfgen era inattaccabile, lo capì il signor von Mucke, lo capì il ministro della propaganda ed entrambi decisero di comportarsi con lui nel modo più amichevole finché non si fosse presentata loro l'occasione di buttarlo giù dal piedistallo e di liquidarlo, ma al momento era inattaccabile. Il ciccione gli aveva procurato un'udienza dal dittatore perché le voci attorno alla principessa Tebab erano arrivate fino a quel supremo personaggio. In proposito, l'inviato di Dio non aveva mancato di esprimersi con un vero disgusto. Dei negri aveva una stima quasi altrettanto bassa che degli ebrei. Può un uomo che frequenta persone di razza inferiore avere la maturità morale per ricoprire l'incarico di intendente? Aveva domandato il Führer, dubbioso, a quanti lo circondavano. Ora Hendrik, con lo sguardo dei suoi occhi simili a pietre preziose, con la sua voce cantilenante e il suo portamento nobile e sofferto, doveva conquistare il più grande tedesco di tutti i tempi e persuaderlo del suo valore morale. La mezz'ora che poté trascorrere in udienza privata presso il messia di tutti i germani parve all'intendente stancante e addirittura penosa. La conversazione procedette a stento. Il Führer non si interessava molto al teatro, preferiva le opere di Wagner e i film dell'UFA. Dei suoi allestimenti d'opera, che avevano fatto tanto scalpore negli infami tempi del sistema, Höfgen non osò parlare, temendo che il Führer potesse ricordarsi delle stroncature che César von Mucke aveva pronunciato su quegli esperimenti di disgregazione e di influenza semita. Hendrik non sapeva esattamente di cosa dovesse parlare. La presenza corporea del potere lo confondeva e lo angosciava. La colossale gloria dell'uomo che gli sedeva davanti lo intimidiva nella sua avidità di gloria. Il potere aveva sotto una fronte insignificante, sfuggente, su cui ricadeva la leggendaria ciocca di capelli unti, uno sguardo morto, fisso, come cieco. Il volto del potere era d'un bianco grigiastro, gonfio, una materia molle, porosa. Il potere aveva un naso molto comune, un naso volgare, osò pensare Hendrik, e nella sua ammirazione si mescolavano avversione, persino scherno. L'attore notò che il potere era privo di nuca. Sotto la camicia bruna sporgeva un ventre senza sostegno. Il potere parlava piano. Per attutire lo sgradevole effetto della voce acuta e gracidante, usava parole difficili per dimostrare all'attore istruzione. Gli interessi della nostra cultura nordica richiedono l'impegno di un individuo energico, razzialmente autocosciente e consapevole della propria meta, pontificava il potere, cercando di reprimere l'influenza dell'originario dialetto meridionale e di parlare un bel tedesco puro, che in quella bocca suonava come la nenia di uno scolaretto zelante che ha imparato a memoria la lezione non capita. Hendrik era in un bagno di sudore quando, 25 minuti dopo, poté lasciare il palazzo. Aveva la sensazione di essere stato in forma miserabile e di aver rovinato tutto. Ma la sera stessa seppe dal generale dell'aviazione che l'impressione da lui fatta sul potere non era stata affatto malvagia. Anzi, proprio la timidezza dell'intendente aveva piacevolmente sorpreso il dittatore. Il Führer non amava, lo trovava un'arditezza inammissibile, che si cercasse d'apparire disinvolti o addirittura brillanti in sua presenza. Davanti al potere bisognava mutolire rispettosamente. Un Hendrik raggiante avrebbe probabilmente suscitato la collera del messia di tutti i germani. L'onnipotente pronunciò un giudizio mite sull'uomo confuso e angosciato. Proprio una brava persona, questo Höfgen, fu il verdetto del potere.
Elio De Capitani ha letto Mefisto di Klaus Mann, traduzione di Fulvio Ferrari e Marco Zapparoli, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Riccardo Amorese, registrato da Raffaele Stefani presso Fonologie Monzesi, FM Studio, Monza, editato da Raffaele Stefani e Alessandro Boraso. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Per scaricarlo, raiplayradio.it.